pretty hard time. E allora rieccoci qua, sono le 8 e 18 minuti del mattino e care ascoltatrici, cari ascoltatori, è subito grande voglia di selfie anche questa settimana, perché c'è chi si rifugia nelle proprie certezze, chi si rifugia nella musica, chi si rifugia nell'amore, ma c'è anche chi invece in momenti come questi si rifugia nel Novecento. Uomo profondamente novecentesco, il professor Di Stefano oggi si presenta con felpa scura su cui troneggia un'immagine multicolore, quasi Vivienne Westwood, niente poco di meno che di Carlo Marx e di tutta la sua barba. Buongiorno professore, bentornato, ecco ce l'ha il microfono.
Buongiorno, buongiorno, grazie, sì, sono tornato.
Prego, complimenti meritatissimi. Dove l'ha presa questa felpa, da dove arriva?
Ma l'ho acquistata un po' di tempo fa cercando su internet, volevo...
Ah, l'ha cercata su internet? Cioè ha scritto felpa Marx?
Boh, non mi ricordo.
Sì, vabbè, qualcosa deve aver scritto.
Sì.
Non può aver scritto vacanze Viserbella.
No. Felpa Marx sicuramente. L'ho postata sul Instagram del giorno delle locuste, l'ho appena pubblicata.
Ah, ormai è come Amadeus il professor Di Stefano, è entrato nel magico mondo di Instagram e senza nemmeno sollecitazioni già ha postato il selfie di se stesso. Un po' narciso mi sta diventando. Beh, dobbiamo dire che il selfie del Mozambico col coccodrillo è andato benissimo, per cui era doveroso fare surf sull'hype che sta generando.
Esatto.
Bentornato dal Mozambico. Mi faccio dire una cosa?
Sì.
Cioè, lei è l'unico che riesce a stare una settimana, forse più, in Mozambico e torna bianco come se avesse passato una settimana in un controsoffitto. Cioè, com'è possibile? Cioè, neanche un filo di abbronzatura, niente.
No, d'altra parte...
Nevicava in Mozambico quando c'è andato lei.
Pioveva, purtroppo, sta per essere adesso investito da un uragano tropicale. Pioveva, c'era il sole... ma io avevo altro da fare che prendere il sole, purtroppo ero impegnato in altre faccende, quindi
lottava come Johnny Weissmuller con gli alligatori.
Esatto, sì,
mamma mia quante ne ha fatte. Va bene professore, ci tocca tornare necessariamente alle nostre cose, che sono le cose dell'oggi, che non sono esattamente piacevoli e affascinanti, ma dopo 12 mesi di guerra c'è anche da fare altri conti dell'invasione, che sono quelli generati dall'invasione dell'Ucraina e che sono i conti che riguardano i riflessi sull'economia mondiale.
Sì, sono conti secondo me interessanti, perché ci sono tre profili che bisogna tenere in considerazione per cercare di fare un saldo del costo complessivo della guerra. Uno è quello ovviamente degli effetti diretti dell'invasione dell'Ucraina, quindi il blocco delle distribuzione di materie prime. Si è già ricordato più volte che l'Ucraina è uno dei primi produttori mondiali di grano, di fertilizzanti, di prodotti come l'olio di girasole, la farina dell'olio di girasole che vengono utilizzati in agricoltura. Insomma, era anche storicamente il granaio della ex Unione Sovietica, quindi questo è il capitolo più relativo alle filiere produttive. Poi ci sono gli effetti delle sanzioni dell'Europa alla Russia. Sappiamo che queste sanzioni per ora non hanno prodotto il tracollo economico di Mosca, tutti i numeri lo confermano, ma i costi complessivi di queste sanzioni potrebbero diventare elevati a partire proprio dal secondo anno di conflitto e poi vediamo perché. E poi c'è ovviamente da tenere in considerazione chi sta guadagnando molto da questo conflitto, ed è evidentemente l'industria bellica a livello globale. Si stanno svuotando gli arsenali e quindi lo svuotamento degli arsenali, ma non stiamo parlando solo di quelli degli Stati Uniti, che sono ovviamente quelli più visibili, ma in generale lo svuotamento degli arsenali e la spinta sull'industria bellica fa da sola metà della valutazione globale del costo economico del conflitto, che è astronomica, tra 700 e 1000 miliardi di dollari solo ad oggi.
Anche perché lei mi insegna che quando si svuota l'arsenale poi va riempito l'arsenale, è un po' la legge dei vasi comunicanti.
È la legge dei vasi comunicanti, e quindi lo svuotamento degli arsenali, dove vorrei sottolineare che diversamente dal passato non si tratta solo di obici, di proiettili di cannone, ma per esempio di droni. Nel caso specifico si calcola che siano stati utilizzati sul terreno più di 10.000 droni sotto varie forme, i droni con proiettili, i droni per controllare, i droni per mirare meglio gli obiettivi, e questo migliaio di droni ovviamente muove la necessità immediata di sostituirli. Quindi c'è anche tutto un pezzo di un'industria che una volta non esisteva nei grandi conflitti, che è quella appunto del controllo a distanza e dei mezzi di volo non convenzionali.
Colgo l'occasione a questo punto per lanciare subito il quiz odierno del giorno delle locuste, preparato per voi dal professor Di Stefano. Potete rispondere per esempio direttamente anche sul profilo Instagram, così vedete anche la bella felpa della prof, che sta riscuotendo già grandissimo successo. Stavo guardando prima, c'è chi dice grande prof, c'è chi si sbilancia dicendo addirittura bellissima. Ecco, bellissima forse non è l'aggettivo adatto, è orribile, però come dire, fa tipo.
Orribile, perché è orribile?
Vabbè, non è esattamente bella, interessante, può piacere. Ecco,
piacere.
Mettiamola così. Comunque il quiz odierno del giorno dello Cus, lanciato e pensato per voi dal professor Di Stefano, riguarda proprio i droni. Che cosa vuol sapere da voi il professore? Come si chiamano i droni più pigri? C'è una particolare categoria di droni particolarmente pigra nel fare il suo mestiere. Vogliamo sapere come si chiama. Torniamo però ai conti della guerra, anche perché, come dire, a dominare le preoccupazioni ordinarie di tutti in questi 12 mesi c'è stato il tema delle bollette energetiche.
Beh, direi il tema delle bollette energetiche è ovviamente quello che ha condizionato la vita di gran parte dell'Europa continentale. Sottolineiamo subito che non è andata nello stesso modo per tutti i paesi. C'è la gran parte dell'Europa continentale più la Gran Bretagna che hanno perso decine di miliardi, si stima, l'Unione Europea ha stimato finora quasi 900 miliardi di contributi per tamponare la crisi energetica. C'è chi invece ha guadagnato e molto, oltre 250 miliardi di questi 900 è stata per esempio la Norvegia, un grande produttore di olio e gas, che ha aumentato in modo considerevole le forniture a prezzi astronomici di appunto approvvigionamenti energetici verso il resto del continente. E poi ci sono le industrie che erano considerate più in crisi, come quella del carbone, che nel 2022 ha registrato risultati eccezionali. Complessivamente, come è noto, la crisi energetica è stata coalimentata non tanto dalle sanzioni quanto dall'incapacità europea per oltre un anno di intervenire sul mercato speculativo del TTF di Amsterdam, che oggi è tornato ai livelli addirittura pre-guerra, e le prospettive sembrano ovviamente in ribasso, perché al 24 di febbraio siamo quasi alla fine dell'inverno dal punto di vista della domanda energetica, anche se ci saranno ancora eventuali settimane fredde. Ovviamente non c'è un problema di approvvigionamento perché gli stoccaggi sono ancora molto alti, e quindi i prezzi sono destinati a scendere. Si stima addirittura che già in estate si possa ritornare più vicini ai valori addirittura pre-bolla del 2021, cioè intorno ai 30 euro per megawattora, ma staremo a vedere come questa dinamica potrà proseguire.
Sarà un'estate felice per i vertici dell'Eni, che hanno, come dire, staccato dei bei dividendi e segnato utili record.
Beh, nettamente risultati incredibili. Complessivamente il 2022 è un anno assolutamente storico per la compagnia petrolifera, che lo ricordiamo è controllata, cioè partecipata, scusate, da MEF e Cassa Depositi e Prestiti. Comunque complessivamente l'utile netto è triplicato rispetto al 2021 a 13,3 miliardi di dollari, nonostante la modesta tassa sugli extra profitti di 1,7 miliardi, di cui un miliardo già pagato nel 2022. C'è ovviamente grande polemica su questi risultati dell'ENI, in particolare quella che viene evidenziata da Recommon e Greenpeace, che appunto dice mentre il mondo brucia, l'ENI triplica i profitti, ma bisogna dire che non è sola, perché complessivamente l'ha fatto ieri il conto Fatal Birol, che è il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Gli utili delle compagnie sono stati nel 2022 di 4.000 miliardi di dollari, più che triplicati rispetto ai 1.500 miliardi degli anni precedenti.
Mi scusi se la correggo, ma le è scappato un Fatal Birol.
No,
Fati Birol, perché sennò sembra il Birollo fatale, il Fatal Birol. Ecco, intanto è tutto un bravo prof, grande prof, non a proposito dei contenuti che ci sta regalando, bensì sempre a proposito della sua felpa. Con Carlo Marx c'è anche un'ascoltatrice che dice due grandi uomini, e io per un attimo ho pensato, guarda che c'è qualcuno che dice una cosa bella anche a me, invece no, si riferisce a lei e a Carlo Marx, tanto che l'ascoltatrice Rebecca dice addirittura siete uguali.
Ma no, siamo due grandi uomini, siamo io e te che siamo in onda.
No, io per gli ascoltatori sono il male in relazione
vero,
a lei.
Vero,
cioè lo yin e lo yang, lei rappresenta il bene,
non
io il male
vero,
assoluto.
E non fare la vittima.
Ma no, ma ci mancherebbe altro. Più che non fare la vittima, faccio un po' il pignolo, perché
esatto.
Il countdown ci
il
dice che dobbiamo...
Il risultato del sondaggio a dopo. Perché
cos'è il sondaggio? Il quiz?
Scusami, a te delle quiz. Sì, quiz.
Va bene, il risultato del sondaggio ve lo diamo dopo. Intanto la linea va al GR e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Le 8:40 minuti del mattino, e in omaggio allo stilosissimo professor Di Stefano e alla sua felpa di Carlo Marx, abbiamo rispolverato i Redskins di Neither Washington nor Moscow but International Socialism, caro professor Di Stefano. tanta roba che arrivava dal passato e tantissimi messaggi che la omaggiano. Grande prof, bello prof, approvo la felpa, che stile prof, Fashion Week scansate addirittura. Però c'è anche qualcuno che le tira un po' le orecchie, però sotto indossa la camicia bianca, dice Barbagallone. Effettivamente la camicia bianca non ci sta,
In effetti è un errore.
Ci vorrebbe maggiore attenzione, caro professore. Intanto, oltre a questi messaggi, arrivano anche risposte a pioggia sul quiz odierno del giorno delle locuste, proposto per voi e lanciato a voi dal professor Andrea Di Stefano, che voleva sapere come si chiamano i droni più pigri, quella particolare categoria di droni che non c'ha voglia di lavorare, che chiede il reddito di cittadinanza, che non fa il suo mestiere. Sono arrivate tante risposte sbagliate, ma anche tante giuste. Cominciamo da quelle sbagliate.
Beh, la prevalente tra quelle sbagliate è pidroni, o la versione veneta pidron.
Sbagliato.
Oppure alcuni hanno tirato fuori padroni, forse influenzati dal
marxismo felpato che la contraddistingue.
O i poldroni, questi sono un po' avvicinati, ma diciamo che
la risposta esatta, invece, il nome dei droni particolarmente pigri è
pelandroni.
Oh, bravissimi, lo uso il plurale perché avete risposto in tanti e non so nemmeno se ci sia un primo tra i tanti.
Ma è difficile perché tutti alle 8:25 quelli che hanno risposto pelandroni, sia Fausto sia Stefano, ma sto guardando solo la mail e Telegram, non sono in grado di guardare sui social, insomma.
E così abbiamo esaurito anche il capitolo dedicato al quiz odierno del giorno delle locuste, e quindi ripartiamo dalle previsioni sul 2023. Ariete.
Previsioni sul 2023 che riguardano, ovviamente stavamo parlando di petrolio e gas, e quindi rimaniamo su quello, anche perché oilprice.com a dare gli aggiornamenti delle ultime analisi, soprattutto dopo un recupero dei prezzi del petrolio. Ovviamente stiamo parlando sempre dei prezzi finanziari del petrolio, del 2% grazie a una forte riduzione maggiore delle analisi, delle previsioni degli stoccaggi negli Stati Uniti, e quindi il WTI appunto è salito a $75-62 per barile. Ma quello che ci interessa è capire dove può andare. Allora, secondo Oil Price, secondo gli analisti che cita Oil Price, i prezzi del petrolio potrebbero ritornare intorno ai $100 al barile, ma qui la discussione è abbastanza accesa tra le varie società finanziarie che si occupano di questo mercato. Molto dipenderà non tanto in questo caso dalla guerra, quanto dalla domanda cinese, che è in forte ripresa dopo la riapertura post-Covid decisa non più di un mese fa. Quindi gli effetti si potranno comprendere solo alla fine del primo trimestre, quindi alla fine di marzo.
C'è anche, pensi, professor Di Stefano, chi ha regalato un payoff al suo stile: la sobrietà al servizio del proletariato. Come le sembra?
Non male.
Ringrazi Marianna, allora, che le scrive
grazie
la sobrietà al servizio del proletariato. È arrivato il momento di lasciare gas, petrolio, tutte quelle robe lì, per tornare al mondo high tech, ma non per la...
Questa è una settimana importante, secondo me.
Come mai?
Beh, perché il fatto che finalmente anche Meta sia finita nel mirino della procura di Milano mi sembra un elemento importante.
Io pensavo che fosse importante perché finalmente Netflix gratis per tutti.
No. Parliamo dell'inchiesta per l'evasione IVA, 870 milioni di euro contestati dalla procura di Milano a Meta. La risposta incredibile di Meta, che non ufficialmente ma un portavoce della società ha detto che Meta considera strutturalmente errato far pagare l'IVA sui frequentatori, gli iscritti dei social network, come se l'intervento della procura fosse riferito ai clienti privati, agli utenti dei canali social, mentre è ben evidente che questo intervento è legato al fatto che Meta non fa non emette fatture con IVA per chi fa investimenti pubblicitari sui canali social gestiti da Meta. Stiamo parlando di Facebook, Instagram e WhatsApp. Il contenzioso probabilmente andrà avanti a lungo ed è quel contenzioso di cui parlavamo proprio la settimana scorsa col professor Santoro, quanto questo sarebbe si potrebbe intervenire su questa dinamica se si applicasse più rapidamente possibile la direttiva europea sulla corporate minimum tax, che garantirebbe un flusso determinato e decisamente molto più regolare di questi profitti che sfuggono profondamente al fisco.
È molto attiva sul fronte dei procedimenti per elusione ed evasione la Procura di Milano in questo periodo?
No, lo è sempre stata molto attiva. Bisogna dire che manca purtroppo, non è stato ancora pubblicato il bilancio di responsabilità sociale, il nuovo bilancio di responsabilità sociale della Procura, un documento veramente molto interessante che era stato introdotto durante la guida della Procura di Milano di Francesco Greco. Siamo rimasti fermi al rapporto 2021, speriamo che al più presto la Procura possa pubblicare il nuovo appunto bilancio di responsabilità sociale, che è un documento estremamente interessante che riepiloga anche gli esiti sociali degli interventi della Procura. Sappiamo che la Procura ha lavorato, oltre che sulle piattaforme del capitalismo digitale, su le truffe e le malversazioni nel settore della logistica, dei trasporti, dove è giunta anche al sequestro di grandi imprese internazionali che usavano false cooperative in attività paragonabili al caporalato nel settore agricolo.
In settimana, naturalmente, a tenere banco è stato il tema dello stop al super bonus. Si è scritto di ogni, se ne è sentita di ogni, soprattutto per quanto riguarda i numeri. Quale sia stato l'impatto reale sul bilancio dello Stato? A chi lo chiediamo? Lo chiediamo a Martin?
No, direi di no.
Lo chiediamo a Paul Krugman?
No, perché non credo che si metterebbe ad analizzare questo direttamente.
Ecco, dica a chi lo chiediamo, perché altrimenti io vado avanti con le formulazioni retoriche per un quarto d'ora.
Ovviamente al professor Alessandro Santoro una prima valutazione, perché credo che i numeri siano ancora in fase di evoluzione, dell'impatto appunto del bonus, delle varie forme di super bonus sui conti dello Stato.
Lo sento in sottofondo già che morde il freno. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno. Certo che mettere nella stessa frase Maratin e Krugman ce ne vuole di coraggio.
Ma erano un po' lo Zenit e il Nadir, per poi rimanere allo Zenit una volta che abbiamo aperto il cursore per darle la linea, professor Santoro. Mi lasci dire, perché appunto ce lo segnala la sua signora, che al contrario del professor Di Stefano, il professor Santoro, che in questo momento veste abiti borghesi all'interno delle mura domestiche, è solito indossare una simpatica giacca da camera con il volto di Rosa Luxemburg. Quindi lei ha la felpa di Carlo Marx, il professor Santoro la giacca da camera di Rosa Luxemburg. Un giorno faremo una sfilata, magari come quelle di Renato Marras quando faceva cadere lettere di Gramsci sulla passerella e sulle modelle. Ma torniamo al super bonus e all'impatto sul bilancio dello Stato, professor Santoro.
Sì, allora veramente se ne sono sentite di ogni, e quindi in questi casi è bene riferirsi a fonti autorevoli, e credo la fonte che più autorevole che possiamo utilizzare è la Banca d'Italia. Qualche giorno fa c'è stata un'audizione del dottor Ricotti, che è il direttore del servizio fiscale di Banca d'Italia, che sommessamente ha un po' messo il punto, direi, definitivo su questa questione. Allora, quali numeri ha presentato? Ha presentato i numeri di una ricerca di Banca d'Italia che non sono riferiti al totale della spesa, che ormai è arrivata, secondo le ultime fonti, ad oltre 70 miliardi, fotografano la situazione quando gli investimenti diciamo legati al super bonus erano vicini ai 50 miliardi. Quindi 50 miliardi che col 110% diventano circa 55 miliardi di spesa a carico dello Stato. Quanto di questo torna nelle casse dello Stato? Girano appunto tante valutazioni che però non tengono conto di un elemento fondamentale, che è il problema di tutti questi incentivi di natura fiscale. Cioè, un incentivo quando viene messo viene utilizzato sia da chi avrebbe fatto comunque un certo tipo di investimento, sia da chi lo fa solo perché esiste l'incentivo. Ora, quello che va contabilizzato è solo l'effetto aggiuntivo, non tutto l'effetto. Che cosa ha fatto Banca d'Italia? Che cosa ha stimato? Ha detto di quei 50 miliardi, serve un modello econometrico per fare una stima di questo tipo, cioè bisogna fare un confronto con il cosiddetto controfattuale, appunto, cosa sarebbe successo se non ci fosse stato un incentivo, ci sono delle tecniche per farlo. Bene, di questi 50 miliardi solo il 50% in realtà è stato generato dall'incentivo e quindi già 25 miliardi circa sono persi. Poi su questi 25 miliardi, un poco meno in realtà, effettivamente c'è un ritorno fiscale, più o meno ogni euro di investimento genera circa il 45%, quindi 45 centesimi di maggior gettito fiscale. Se applichiamo questa percentuale troviamo quindi che i maggiori introiti dello Stato a fronte di una spesa di 55 miliardi sono stati nell'ordine di poco più di 10 miliardi. Quindi una proporzione diciamo di 5-1 dal punto di vista delle casse dello Stato, e infatti pur non esplicitando tutti questi numeri Banca d'Italia scrive nero su bianco il costo, anche considerando il ritorno fiscale, il costo per le casse dello Stato rimane veramente ingente. Ma non solo, viene citato anche un altro paper, un'altra ricerca della Banca d'Italia sul cosiddetto effetto diciamo ambientale, di maggiore sostenibilità ambientale, di risparmio energetico, e in questa ricerca si conclude che a fronte della spesa, pur essendoci stato un impatto, sicuramente l'impatto è minimo, cioè non è tale da giustificare in sé una spesa di questo tipo. Io credo che questo, insieme a tante altre in realtà fonti che erano già disponibili, metta un po' il punto su questa vicenda. È veramente, secondo me, le lezioni da trarre sono due. La prima, non si può fare politica economica attraverso il fisco se non per obiettivi specifici e mirati, perché il fisco è uno strumento rigido, è uno strumento che va ad agire necessariamente su platee grandi, per cui gli effetti sono sempre come dire, guidati dalla natura dello strumento. Quando io do un incentivo non posso escludere dall'utilizzo dell'incentivo coloro che comunque avrebbero fatto un investimento, e questo purtroppo si dimentica molto spesso. E poi fatemi fare una considerazione politica: trovo davvero un po' triste che ampie frange della cosiddetta sinistra difendano questo provvedimento come provvedimento a favore dei poveri. Questo lo trovo francamente del tutto ingiustificato, sia dai numeri sia dalla logica stessa del provvedimento.
Diceva giustamente il professor Santoro che questi numeri, che sono numeri reali, mettono un punto, o dovrebbero mettere un punto, dopodiché sappiamo che dopo un punto c'è sempre una capo in cui ognuno continuerà a dire quello che gli pare a prescindere dai numeri che la realtà restituisce. Professor Santoro, la ringraziamo molto per, come dire, la chiarezza e per la competenza con cui ci ha restituito il quadro. Immagino che invece lei sia meno interessato e anche un filo meno competente sulla nazionalizzazione del litio in Messico, che è tema di cui vuol parlare adesso il professor Di Stefano.
Sarò tutto orecchio, perché ovviamente
bravo,
non nulla.
Bravo, sia spugna, perché le dà tutto un valore aggiunto poi conoscere la questione del litio in Messico. Grazie professor.
Grazie
Santoro, buona voi, giornata.
Buona giornata a voi.
Arrivederci. E allora, che litio sia?
Dunque, è stato firmato ieri dal decreto che dichiara il litio di proprietà della nazione. Il suo sfruttamento sarà di esclusiva competenza del governo messicano. Di cosa stiamo parlando? Di 234.850 ettari, che sono le riserve di litio nello stato di Sonora, nel Messico settentrionale. Come noto, si tratta del minerale per ora principale utilizzatore, cioè principalmente utilizzato per la produzione delle batterie per l'auto elettrica. È probabile che da questo punto di vista sono in corso decine di ricerche a livello globale per alternative, per non rimanere, come dire, collegati esclusivamente a questa fonte. Però è un dato comunque importante che appunto López Obrador, che è andato fisicamente sulle montagne di Sonora nel nord del Messico per firmare il decreto, e ha ribadito che appunto l'intenzione è che sia lo Stato messicano a gestire questa risorsa e non le compagnie minerarie che stanno imperversando, come raccontavamo la settimana scorsa, sia nell'Africa australe sia in Sud America per sfruttare i giacimenti di terre rare che a questo punto diventano un valido competitore del vecchio petrolio e gas, che è quello che fa i mega profitti per oggi.
E intanto sul profilo Instagram del Giorno delle Locuste, in mezzo al grande coro di lodi per lo stile del professore, s'alza alta e forte una voce dissonante che dice che vetro, effettivamente.
Beh, vabbè, dipende dai punti di vista, dipende da come uno legge o rilegge il contributo di Marx.
No, adesso non faccio il pippone su Marx.
Ho solo risposto.
Effettivamente.
Non è necessario. Peraltro, questa era la copertina, lo ricordo, di un paio di settimane fa, 3 settimane fa, dell'Internazionale, ripresa da uno dei più grandi media internazionali.
Cioè è venuto a casa sua un fotografo di Internazionale, fotografato la sua felpa?
No, però la copertina era assolutamente simile.
Ah. Sia contemporaneo, ci parli, visto che manca 1:45, del caso TikTok, che oggi sta sulle prime pagine quotidiane.
Sì, ne parliamo rapidissimamente, perché è un segno molto rilevante della guerra Cina e Stati Uniti, o meglio Stati Uniti-Cina, in cui viene tirata dentro anche l'Unione Europea, perché ieri la Commissione ha disposto il divieto all'utilizzo dell'app di TikTok da parte dei dipendenti dell'Unione Europea, ovviamente divieto che riguarda la possibilità di utilizzare, scaricare e utilizzare l'app con i telefoni forniti, con i telefoni cellulari forniti appunto dalla stessa Unione Europea, per le note problematiche relative alla protezione dei dati e il timore che possa essere utilizzata per penetrare informazioni sensibili della stessa Unione Europea. Questo è solo l'ultimissimo, ma non sarà l'ultimo, tassello appunto della guerra strisciante, sempre più accesa, tra gli Stati Uniti e la Cina.
Caro professor Di Stefano, le lascio giusto 20 secondi sulla coda della trasmissione, perché oggi c'è una Ghidini più incombente del solito, e anche giustamente, perché tra poco dalle 9 alle 11:30 va in onda lo speciale Un anno che ha cambiato il mondo, curato da Michele Migone, con in studio Lorenzo Ghidini, Alessandro Giglioli e tanti ospiti in diretta. Però intanto 20 secondi per chiudere con la nomina di Biden.
Sì, no, Biden ha scelto di candidare, nominare Aya Banga come il nuovo presidente della Banca Mondiale. Banga è un manager anglo-indiano, è stato l'amministratore delegato di Mastercard e ora è il presidente di Exor, che nella stessa settimana festeggia 7 miliardi di utili con Stellantis.
Quindi da oggi possiamo parlare di Banga Mondiale.
Banga Mondiale.
Banga Mondiale. Arrivederci, prof.
Arrivederci, buon fine
settimana. Ciao ascoltatori, non perdete lo speciale.